Buonasera e ben ritornati a Notte Horror, nuova puntata in occasione speciale. Oggi è il primo aprile
e siamo vicini a una festa importantissima che ha radici molto antiche, molto più antiche di quelle che possiamo pensare. Intanto sono qui che mi sto mangiando la mia carota.
Perché parliamo di Pasqua. Oddio, Pasqua, mamma mia, Pasqua.
Pasqua con chi vuoi?
Pasqua con chi vuoi, morto, è il titolo della nostra puntata.
I nostri di Natale li abbiamo già seppelliti, giusto? Per cui adesso arrivano quelli di Pasqua.
Pasqua con Maura Parolini e sempre in spirito Matteo Curtoni. Tra l'altro è sua la paternità del titolo. Pasqua con chi vuoi, morto.
Morto.
Perché morto? Lo vedremo, perché questa è una puntata che entra nel profondo. Cercheremo di raccontare i miti e i riti delle tradizioni, dalla Pasqua cristiana a quella ebraica, ma andremo ancora più dietro nel tempo.
Andiamo a conoscere una dea, la dea Ostara. Ostara è anche la festività
Easter, e poi ci spingeremo a raccontare le tradizioni, che cosa succede, e i cibi, anche i riti che vengono tuttora portati avanti, naturalmente condito da un po' di frivolezze, drollerie e da meravigliosi conigli, agnelli, pulcini, assassini. Ma prima di tutto, Easter is Eastern. A dopo. We go walking hand in hand. All across the land, it's East at Easter. People walking hand in hand. One ship's a moving south.
East at Easter.
Simple Mind, East is Easter. Easter è la traduzione inglese per Pasqua. Quindi cominciamo a vedere che cosa significa Pasqua. Cos'è la Pasqua adesso? Se ti dico Pasqua, Maura, cos'è la prima cosa che ti viene in mente?
La prima cosa che mi viene in mente è niente. No, non è una festa che io mai... amato. Io sono una fan sfegatata di Halloween, ormai lo sapete. Pasqua però, insomma, l'uovo di cioccolato, chi non ha amato la sorpresa dentro l'uovo? Io soprattutto veramente aprivo.
È vero, però, è vero, perché Pasqua non è una festa molto amata, perché tu preferisci Halloween, però in genere nell'Occidente cristiano si festeggia Natale. Però in realtà Natale non avrebbe senso se non ci fosse Pasqua. Perché? Perché nell'Occidente cristiano noi celebriamo la risurrezione di Gesù Cristo, e questo è un fatto importantissimo per i credenti e anche per i non credenti. Allora, Pasqua si va a inserire in un contesto di celebrazioni, c'è la Quaresima, c'è la Domenica delle Palme. E queste celebrazioni sono millenarie, ormai da più di 1000 anni sono state codificate. Quindi già quando si parla di Pasqua un po' tremano i polsi.
Tremano i polsi, ma anche perché in questo momento di risveglio della natura, in cui incomincia a esserci sole, le giornate si allungano, c'è stato l'equinozio di primavera che ha dato il via poi alle giornate con la luce sempre più incombente e la notte che si ritira, ci troviamo di fronte a una morte tragica.
E infatti è per questo che a noi piace a Notte Horror, perché noi andiamo a vedere il macabro, l'horror, il terribile, l'orrorifico, e che poi nella religione viene vissuta anche un po' come liberazione, perché per rinascere prima bisogna morire.
Schiattare, malamente di solito.
E quindi, come dicevi, sin dalle primissime religioni pagane, il periodo dell'anno in cui coincide Pasqua, tra l'altro poi non ha sempre la stessa data, perché è fatto in base a calcoli
lunari, credo.
Esatto. Vedi,
cioè,
quindi...
soprattutto sì, ma è anche uno dei simboli della Pasqua, che è il coniglio, è sempre associato alla luna.
E poi andremo a vedere tutti questi simpatici coniglietti, agnelli, che cosa significano in realtà. E fidatevi, essendo a Notte Horror, coniglietti, uova e agnelli non sono tanto innocui. Le Folly Symphonies di Walt Disney, Funny Little Bunnies, celebriamo un po' questi finti innocui animaletti che animano la Pasqua, perché, come diceva Maura, i culti della Pasqua sono legati alla terra, alla primavera,
alla rinascita, per cui finalmente possiamo tirare fuori anche noi il capino dall'inverno. Ed è un risveglio per cui la natura, il verde, un risveglio dei sensi, un risveglio della luce, anche della sessualità. C'è un'esplosione di germogli ovunque. Infatti si pensa sempre, non so, a Parigi ad aprile, ci si innamora. Questo sarebbe naturalmente il corso, no? Dopo essere stato stati in inverno chiusi nelle nostre cuccette a casa, con questo buio intorno a noi, adesso finalmente possiamo tornare a vivere. Diciamo che però, visto che noi siamo animali ritualistici, dobbiamo sempre trovare un modo per festeggiare, per celebrare quello che sta accadendo. E se c'è la vita, c'è anche la morte.
E qua entriamo sul significato che poi assume in un contesto religioso. Allora, per chi crede queste cose le sa, per chi magari non crede facciamo un ripasso, rispolveriamo.
Fallo tu, cara, che io non mi ricordo niente. Che cos'è la Pasqua?
Allora, è dura, ma il vero significato della Pasqua dal punto di vista etimologico deriva dalla parola aramaica passà, che significa passare oltre. E qui è mutuato anche dagli antichi ebrei. Perché? Per gli ebrei questa festa ricorda la fine della schiavitù in Egitto, quindi la liberazione del popolo ebraico per volere di Dio, il passaggio attraverso il Mar Rosso e finalmente l'esodo verso la terra promessa. Questo concetto di passaggio è ripreso dai cristiani, per i quali la festa è il passaggio dalla morte alla resurrezione. Nel giorno di Pasqua, il terzo dopo la crocifissione, Cristo risorse e ascese al cielo. In poche righe abbiamo condensato millenni di dottrina.
Ecco, adesso siete a posto, adesso possiamo passare alle cose serie.
Allora, gli egizi avevano in schiavitù il popolo eletto. E questo è stato poi tramandato, perché per liberarsi Mosè, con l'aiuto del Signore, manda al popolo egizio le piaghe d'Egitto, e già queste ci piacciono.
Tutte, tantissimo.
E quindi ci piacciono le cavallette, il fiume che si tinge di sangue, quindi già questo è molto molto horror, celebrato da migliaia di film horror, Vincent Price, quindi le piaghe già ci stanno.
Ci calano subito in una bella atmosfera.
E quindi questa è la Pasqua ebraica. Una piccola nota che rivoltiamo proprio. L'ultima piaga che Dio nell'Antico Testamento manda agli egiziani è la morte dei primogeniti, quindi un serial killer. Scusate se facciamo dei paralleli, ma io mi ricordo già in tempi non sospetti, la mia insegnante di religione ci aveva spiegato in maniera razionalista le piaghe d'Egitto. Ci rimasi malissimo perché a me piaceva il senso del magico, il mistero. Quindi ogni fenomeno naturale poteva essere spiegato. Il Nilo che si tinge di rosso per le alghe, le cavallette che portano la siccità. Insomma, ogni piaga era spiegata razionalmente. Quando si arriva alla morte dei primogeniti, pare che fosse una setta che comunque va a seminare la morte e soprattutto uccide il figlio del faraone. Come hanno fatto gli ebrei a salvarsi? Hanno sacrificato gli agnelli e hanno cosparso le porte del sangue. E se non siamo in horror qua...
E così l'angelo della morte, passando, riconosceva la porta dietro la quale c'erano degli ebrei, per cui figli prediletti di Dio, e passava oltre, Passover in inglese, passare oltre le...
E li lasciava in pace.
E li lasciava in pace.
Gli unici che non venivano lasciati in pace erano gli agnelli.
Ah, gli agnelli mai.
E
mai.
Questo è uno dei motivi per cui ritualmente a Pasqua si mangia l'agnello, perché è un sacrificio rituale che non c'entra con la Pasqua cristiana, ma va a prendere direttamente le origini dalla Pasqua ebraica. Sacrificio degli agnelli. Gli ebrei, ricordiamolo, erano a quei tempi un popolo prevalentemente di pastori. Erano dei pastori. Gli egiziani no. Gli egiziani non erano dei pastori. Perché? Perché loro vivevano anche di agricoltura, sulla sussistenza del Nilo, e quindi un gregge che praticamente fa fuori tutte le piantine verdi per loro era visto come un po' una dannazione. Per loro era un animale quasi impuro, come il maiale. l'agnello e le pecore loro non entrava neanche nel loro pantheon. Se ci rifletti, Maura, ti vengono in mente gli dei egiziani? Non c'è nessuno che ha la testa d'agnello,
ma c'è la testa di sciacallo.
Sciacallo, bue, gatto.
Assolutamente.
Cioè, il bue sì, l'agnello no.
Coccodrillo anche. Ma che voglio dire coccodrillo? Però coccodrillo perché rappresentava poi il Nilo, comunque, per cui un animale a loro caro, perché il Nilo dava loro la vita.
Gli agnelli non li lasciavano in pace gli egiziani, sono gli ebrei che invece li sacrificano, e fino a Gesù Cristo, che diventa l'agnello di Dio, comunque questo sacrificio viene continuamente perpetrato, e secondo me grande segno di civiltà degli egiziani, chapeau.
Assolutamente, mi sento molto egiziana, anche se devo dire che da piccola però non è stato così, perché quando si cresce in una famiglia tradizionale, l'agnello te lo ritrovi, e mia zia era una brava cuoca persino, per cui, ma la tradizione ci può stare, è un bel ricordo, il ricordo anche un ricordo caro, ma è finita, cioè basta.
Che bisogno c'è? Noi giustamente siamo dalla parte degli agnelli, e andando indietro, adesso che motivo c'è di mangiare? Le tradizioni si superano, si celebrano, possiamo mangiarci gli agnelli di cioccolato, ma ormai non ha più senso, anche perché abbiamo scoperto che non sono cristiani, bensì sono ebraici, quindi torniamo indietro. La Pasqua cristiana invece prende tutta un'altra direzione, si concentra su Gesù, e sul tradimento che ne fece il suo apostolo Giuda. Judas Kiss dei Metallica, un po' di rock bello pesante per raccontare poi che cosa significa la Pasqua cristiana, la Pasqua cattolica.
E inizia con un bacio.
Inizia con un bacio.
Vedi che l'amore c'è.
Ai ai ai, quanto costa quel bacio?
30 denari.
30 denari. In realtà poi, anche qui, esaminando l'idea della passione di Gesù, perché qua la storia di Cristo arriva a compimento, per fare la volontà del Signore si sacrifica, qui siamo un po' di, si sacrifica per noi esseri umani, e noi mi sa che non ce la meritiamo per niente.
No, ma io mi sono sempre detta, se si è sacrificato lui, perfetto, io sono a posto. Cioè...
Quindi si sacrifica per noi, e per portare a compimento questo sacrificio, il tramite è uno dei 12 apostoli, Giuda. Giuda che fa a sua volta una fine bruttissima, perché si impicca. E il bacio serve nella passione, nell'orto dei Getsemani, per indicare ai soldati chi è tra la folla, tra i 12 apostoli, chi è il Cristo. E parliamo proprio della tradizione. Entriamo nelle celebrazioni che poi si completano con la resurrezione.
Ma per arrivare alla resurrezione dobbiamo passare dal momento più horror, probabilmente, di tutta la storia cristiana, cioè di un uomo che viene torturato, viene frustato a sangue e poi viene crocifisso. E parliamo di una crocifissione che dura ore. Noi, adesso non vorrei fare un paragone, ma quando parliamo di Vlad l'imperatore che impalava chi odiava o i suoi nemici, per cui una morte orribile, qui arriviamo a una morte che è altrettanto orribile.
La peggiore morte che potesse capitare, sia come supplizio, sia come tipo di torture gratuite che gli vengono inflitte. Quindi la corona di spine, che fanno parte tutte della simbologia cristiana. Quando noi riflettiamo che cosa effettivamente c'è lì, allora un uomo appeso su una croce con i segni delle stigmate, ragazzi, se non è orrore questo,
quindi... E poi quanti film, non solo, mi ricordo film che io non ho mai visto, a dire il vero, a parte la scena più cruda di Mel Gibson,
La passione di Cristo,
che viene considerato da alcuni un film horror, perché veramente alla fine, dopo che gliel'hanno fatto, cioè lui è ridotto a carne maciullata, per cui siamo quasi nel torture porn, veramente. Però quest'uomo lì, così, con la croce, sulla croce che muore per noi, in realtà arriva a noi in tutta la sua magnificenza orrorifica a partire dal tardo Medioevo. Prima sì, la Chiesa ovviamente diceva astinenza, penitenza e tutto quanto, ma è nel tardo Medioevo che incomincia a nascere questa iconografia assolutamente violenta.
Tutte le rappresentazioni pittoriche anche.
Esattamente.
Che mettono in risalto il sangue, sì, le ferite, il dolore.
Il dolore. Per cui, ragazzi... Cioè,
se non è horror questo.
È super horror, qui super horror.
Ma per fortuna c'è una salvezza. Apriamo un piccolo sacrilego riferimento, perché c'è un film molto carino che si chiama Holiday, in cui vengono raccontati, ogni episodio corrisponde a una festività. Abbiamo il Natale, il Halloween, San Valentino, la festa della mamma. Il più bello, secondo me, è proprio quello dedicato alla Pasqua. Perché? Perché una bambina aspetta di notte che il coniglio pasquale le porti i doni. Nessun bambino vede mai il coniglio, perché è rapido, veloce e non si fa mai prendere.
Come Babbo Natale, non lo devi vedere.
Ma quella bambina il coniglio lo vede, ed è un coniglio assurdo, perché nasce da un uovo ed ha la fisicità del Cristo. Piaghe, mani, ahimè, colpite dai chiodi, e
corona di spine
e
sopra,
faccia da coniglio spellato. Ragazzi, horror Holidays. Ma torniamo ai nostri coniglietti finti innocui. The storybooks say that far, far away there's a green angelic. uccellini, coniglietti, uova, Pasqua. Siamo di nuovo nel reame della festa più antica, della festa di Ostara.
La festa di Ostara, che è talmente antica che ha tantissime versioni del perché noi festeggiamo questa, anche noi la festeggiamo, perché anche noi a Pasqua ci mangiamo l'uovo di Pasqua, che non ha niente a che vedere comunque con la tradizione cristiana in senso stretto. È vero che l'uovo è un simbolo di rinascita, è un simbolo di vita, ed è il simbolo anche della primavera, è il simbolo di tutto ciò che si schiuderà e porterà nuove cose. Infatti molto spesso si regalano ai bambini, mi ricordo, anche gli ovetti finti aperti con dentro il pulcinino.
Il pulcino,
che,
è vero.
È giusto.
Quindi rigenerazione della natura e rinascita della vita, fantastico.
Proprio come mi sento oggi.
Ed è antichissima.
Antichissima. Arriva appunto da varie fonti, si dice migliaia di anni fa, parliamo della popolazione teutonica, per cui dello Jutland proprio, forse una popolazione celtica o forse no, che onorava l'equinozio di primavera e questa dea, una dea che portava la vita, non a caso è una donna.
Se ci fosse Eraldo Baldini, diremmo che addirittura non è solo celtica, ma è proprio indoeuropea, perché arriva, si chiama Hausos, la dea dell'aurora. La troviamo nelle tradizioni culturali primordiali, quindi fa tutto un giro e poi arriva nei popoli germanici. Infatti in inglese Easter, Ostara, anche
Easter,
in Germania.
Certo. E dovete pensare che anticamente l'uomo viveva, cioè ogni anno, era un nuovo capitolo. Non è come per noi adesso che noi immaginiamo, ah sì, fra 2 anni, fra 3 anni. No, ogni anno andava festeggiato, ogni momento andava celebrato, per cui andava celebrato il dio che scendeva sottoterra, andava celebrata la dea che usciva dalla terra, che spuntava proprio come l'erba, come i germogli, e che portava la luce. Infatti è anche la dea dell'alba ed è la dea degli animali, è una dea gentile, è una dea di guarigione, è una dea che aiuta gli animali. E infatti uno dei motivi per cui noi abbiamo a che fare con i coniglietti è che secondo...
Hai detto coniglietti subito, ma eccoli i coniglietti, fanno i bagni.
Dai, la mia carota qua. Che un giorno si dice che la dea Ostara abbia trovato un uccellino con le ali talmente intirizzite dal gelo invernale da essere oramai morte, oramai non più utilizzabili. Allora lei con i suoi poteri l'ha trasformato in un leprotto, in un coniglio, ma un coniglio che aveva qualcosa di particolare, perché poteva ancora deporre le uova. C'è un'altra versione,
quindi è carino, perciò ecco perché il coniglio porta le uova e le nasconde, perciò noi le tradizioni che adesso festeggiamo sono passate anche qui dalla dea Ostara,
che peraltro
pulcini, uova, conigli, uova nascoste, coniglietti, festeggiamo.
Verissimo.
Come per Halloween si va a innestare in una tradizione fatta di agnelli, cioè quasi quasi mi piace di più la versione germanica.
E c'è un'altra versione molto carina, la dico brevemente, dove la dea Ostara veniva onorata da tutti gli animali e tutti gli animali cercavano di portare le cose più belle alla dea, per cui oro, argento, gemme, e c'era invece il coniglio che non aveva niente. Allora questo coniglio che guarda nella dispensa e dice ma cosa le porto? C'è solo un uovo. Allora dice sì, bellissimo, lo prende, lo decora tutto e lo porta. Tutti gli altri dicono ah, figurati tu, guarda, io ho l'oro, io ho l'argento, io la cosa, siete preziose. E lui arriva con questo suo ovetto decorato però con amore, che diventa il dono, il regalo preferito della dea Ostara, ed è per questo che anche adesso si nascondono le uova, soprattutto queste in America, nei paesi anglosassoni, forse anche in Germania, Non lo so, però qui non lo facciamo, forse anche perché noi non abbiamo le casette coi giardini, però anche la Casa Bianca lo fanno.
È vero, sì sì, le nascondono, e adesso si fa anche da noi, sì, abbiamo mutuato questa cosa sempre dal mondo anglosassone, perché anticamente invece poi questi miti si vanno a fondere,
a incrociare
con i miti cristiani, però era una cosa normale, perché essendo legati alla rinascita, durante la Quaresima non si mangiavano le uova. Le galline le deponevano, quindi venivano messe da parte, venivano poi nel corso dei giorni bollite, cotte e anche decorate. Il primo colore è stato rosso, quindi rosso rinascita, a noi ricorda un po' il sangue.
Ah, che bello! Ma quindi anche Gesù l'ultima cena con le uova.
E quello è un altro paio di maniche sull'ultima cena, tra l'altro. Oggi si celebra una giornata particolare, lo vediamo tra poco. The birds they sang, all the choir, start again a little higher. It's a spark in a sea of gray. The sky is blue. Dream that light till it's true. Then take it back. The palm shall through. Miles to wings, all those clumsy things, send me up to that wonderful world, and then I'm up with the birds. Play Up with the Birds. In questo caso birds potrebbero essere i pulcini, tutto quello che simboleggia un po' la rinascita e la primavera. E con Ostara, la dea tedesca, la dea germanica della rinascita, abbiamo visto che comunque vengono associati alla Pasqua i simboli del coniglio, delle uova, dei pulcini, insomma simboli più leggiadri, anche i colori me li immagino un po' diverso. Ma noi torniamo alla nostra meravigliosa e molto cruenta tradizione cristiana. Perché? Perché oggi è il giovedì dei sepolcri. Forse questa tradizione si è un po' persa, però a me piace molto, perché io, soprattutto nell'infanzia, l'ho sempre celebrata, anche erroneamente, perché non...
Davvero? Sì. Cioè, guarda, io veramente ammetto la mia ignoranza, che cosa sarebbe questa celebrazione? Che mi dice, sepolcro mi piace, vai, vai.
Allora, sono delle... è un rito, perché abbiamo visto che nella Settimana Santa, la domenica che precede la Pasqua, Gesù arriva a Gerusalemme su un asinello, salutato dal popolo con le palme, e poi iniziano i vari riti. Per la religione cristiana è molto importante l'ultima cena. Nell'ultima cena si celebra l'Eucaristia, quindi viene proprio spezzato il pane, spezzato il vino, e a seguire è anche il momento successivo in cui l'apostolo Giuda tradisce il Cristo. Quindi è un convivio, un momento di festa, l'ultima cena di Leonardo, che viene in un certo senso rovinato, oppure che viene santificato, perché se non ci fosse Giuda non ci sarebbe la risurrezione. Questo è anche importante.
Ma infatti molti dicono, ma anche lo stesso Giuda, e soprattutto in un meraviglioso film che Gesù Cristo Superstar, che secondo me racconta la vera storia di Gesù Cristo, eccetera, In Company, lui è uno strumento.
Esatto,
è uno strumento.
Esatto. Quindi l'ultimo giovedì di Quaresima si commemora proprio l'ultima cena. E questo giovedì santo, adesso mi sto concentrando, perché questa cena si chiama proprio in cena domini, cioè l'ostia, cioè il pane, viene riposta in un'urna e collocata in un altare. Questo altare viene chiamato della riposizione. Allora è qui che si celebrano i sepolcri, cioè tutto quello che è benedetto durante l'ultima cena viene conservato, santificato all'interno dell'altare, ma non nell'altare principale, in un altare laterale, di solito nei transetti. Ma la cosa bella, la tradizione popolare che è conservata soprattutto nel sud, è che questo altare viene addobbato con fiori e con immagini simboliche, e quindi questo altare è il sepolcro. Nella tradizione cristiana, nella tradizione cattolica, il giovedì, la sera del giovedì, adesso, in questo momento, anche durante tutto il tardo pomeriggio, i devoti, io compresa, confesso, andavano a visitare le chiese, dovevano essere visitate in pellegrinaggio, ma anche adesso si fanno, anzi, se le chiese sono aperte, perché adesso le chiese chiudono, conviene proprio fare questa celebrazione. Visitare le chiese numero dispari, 3, 5 o 7, perché ogni numero corrisponde a una particolarità. 7 erano le 7 chiese dei pellegrinaggi romani, 5 le piaghe e 3 la Trinità, oppure anche un'altra significato, quindi 3, 5 o 7.
Io sarei sul 3 subito, pigrissima.
Infatti, allora, i 3 sono... correttamente le 3 sono le piaghe del Cristo, non è soltanto il numero della Trinità, ma sono le 3 piaghe del Cristo, perché quando si parla di religione bisogna essere precisi, e anche un'occasione per andare un po' a recuperare le nostre tradizioni. 3 le piaghe del Cristo, più macabro di così. Ma questi sepolcri sono bellissimi, perché nella tradizione, soprattutto è conservata al sud in alcuni paesi, vengono addirittura addobbati con i germi di grano che vengono lasciati crescere al buio, e quindi hanno un colore bianco, verde molto chiaro, e simboleggiano la valenza del mondo ultraterreno, le dectonie, e vedi che ritorna.
Eccola lì,
eccola lì,
beccata.
E in Sicilia si chiamano lavoreddi, lavoreddo.
Quindi. Bellissimo.
E ancora si fanno, quindi i fiori bianchi, le offerte, le preghiere, la consacrazione. Io da piccola ho sempre pensato invece che lì ci fosse sepolto veramente qualcuno. E invece no, è un altare della riposizione. Ahimè, questa... momento macabro l'abbiamo spostato, però c'era molto interesse.
D'altra parte, se pensi che l'ostia è il corpo di Cristo, cioè
è
per
sepolto
noi, qualcosa è sepolto.
E alla fine, insomma, il lavoro di Giuda che l'ha venduto non è stato in vano, perché poi Cristo risorge. Skunk e Nancy, quante canzoni hanno dedicato a Giuda che vende Gesù Cristo. Se non ci fosse stato lui, noi non celebreremo la Pasqua e la Resurrezione. Ma abbiamo parlato tanto di religione, però abbiamo anche sdoganato i conigli,
gli agnelli,
le uova
e Gesù. E sono tutti buoni buonini, giusto? Beh, insomma, allora diciamo che sì, sono tutti buoni buonini, ma noi conosciamo anche il lato oscuro di tutti questi personaggi, non di Gesù, caro, ecco, ma degli altri, sì, perché noi sappiamo che esistono conigli assassini.
Che ci piacciono tanto.
Il cinema horror è pieno di conigli assassini e anche di uova malvagie.
e di agnelli assassini, black sheep,
meravigliosi. Per cui se voi cercate, siete volete festeggiare, volete celebrare questa festività come si confà a chi ama l'horror, trovate in rete tantissimi film che vi possono proprio farvi godere. È una parola che ha a che fare con il piacere, perché la primavera riguarda il piacere.
Infatti senti sempre questi coniglietti fanni banni, che poi tanto fanni non sono simpatici, cioè non sono tanto,
sono conigli, diciamo assassini, perché vanno in giro o con l'ascia o a mangiare la gente.
Come per cui, coniglietti ragazzi... medievali, perché anche nel Medioevo, qui torniamo indietro, ci sono delle rappresentazioni ai margini dei codici di conigli, l'avevamo visto a suo tempo, no? In
ricordo.
Cui uccidono gli uomini con l'ascia, ce n'è uno in cui scuoiano vivo un cacciatore, in un altro rapiscono donne e bambini e se lo portano nei boschi. Tutto vero, ragazzi, c'è un codice in cui i coniglietti sono assassini.
Tutto vero nel senso che è accaduto veramente, hanno scuoiato veramente il cacciatore.
E tanto buonini non sono.
Però ricordiamo anche che in questo periodo di primavera ci sono anche altri culti e tradizioni. Ricordiamo i riti dionisiaci, ricordiamo i baccanali, che erano assolutamente feste orgiastiche, che ne già per la vita, ma dove accadevano, secondo Tito Livio, che però sappiamo che era anche un grande menzognere, accadevano cose turpi, per cui madri che scuoiavano e mangiavano i figli, orge con tutto e tutti, chi di più, fantastico. Per cui ricordiamoci che questo è un momento veramente particolare, perché la vita è prorompente è in tutti i sensi. Che cosa accade adesso anche a primavera? È un periodo di festa, per cui un tempo si poteva andare al mare, in vacanza, a sciare.
In Spagna, alle Baleari.
Adesso si va in Spagna o in Portogallo, dove la gente...
Andate tutti lì, ma poi non tornate. Cioè, rimanete lì.
Però gli americani ci hanno insegnato che esiste anche un'altra festività, soprattutto i ragazzi. Nei teen horror moltissimi ragazzi in questo periodo vanno a fare il cosiddetto spring break, ovvero qualche giorno di relax totale prima poi di buttarsi negli studi per gli esami. Tanti horror che conosciamo si svolgono durante lo spring break, solo che non lo sapevamo. Per esempio anche La casa di Sam Raimi, La casa, questo horror meraviglioso, questi ragazzi vanno in una casetta nel bosco così per divertirsi, per rilassarsi, coppietta eccetera eccetera, e poi accade di tutto perché risvegliano dei demoni, giusto appunto.
Ma sì, anche perché poi parliamo di coniglietti assassini, allora c'è da dire che la Pasqua rispetto al Natale non ha poi dei film che sono diventati cult come Krampus, però ce ne sono alcuni che sono molto molto carini e divertenti, oppure degli episodi. Per esempio ce n'è uno che si chiama Beaster Day, in cui un gigantesco coniglione assassino va in giro per il paese e si mangia, si fa fuori gli ignari abitanti, e somiglia un po' a Sharknado, cioè è talmente buffo e surreale,
low cost, molto low budget.
Però c'è da dire che i coniglioni giganti sono molto inquietanti,
perché noi siamo abituati a vedere il coniglietto o il coniglietto dentro la gabbia, o comunque il coniglio libero, il leprotto, per cui anche questa trasformazione in enorme fa paura, è terrorizzante. E soprattutto noi siamo abituati a pensare che il coniglio, almeno gli onnivori carnivori, se lo mangiano in salmì, e invece no, perché siamo noi che veniamo mangiati in salmì, o magari anche raw, la cucina crudista va di moda, e anche i conigli.
C'è da dire che il coniglione gigante, allora in internet abbiamo trovato tantissime fotografie un po' vintage degli anni 60, in cui, come con il Babbo Natale, innocenti bambini devono farsi le foto con il super coniglione. Credetemi, questi conigli sono inquietanti, sono un po' come il Bunnyman, il serial killer.
Esattamente, c'è anche Bunnyman, c'è un film dove Bunnyman uccide, cioè è un uomo vestito con un costume da coniglio che va in giro a uccidere. Il coniglio, noi sappiamo che appunto ha questo lato oscuro, perché la vita porta sempre con sé anche l'ombra, la morte. La morte porta la vita. Noi l'abbiamo visto anche quando abbiamo parlato del Natale, per cui tutto quello che va sotto, che diventa ctonio, ma noi sappiamo che va sotto per poi tornare su, e torna su per tornare sotto, il ciclo della vita. Questa cosa noi la troviamo anche in altre tradizioni, la vita e la morte molto unite, anche la nostra, cioè Gesù muore e risorge. In Giappone c'è la festività, proprio adesso l'equinozio di primavera viene molto festeggiato, molto celebrato, e c'è la festività del Higan, che vuol dire l'altra sponda. Per i buddisti vuol dire che chi segue il buddismo va a salutare i propri morti andando al cimitero, portando a volte dei piccoli doni, e c'è questa idea che loro sono già andati e saranno lì e ci aspetteranno o verranno a prenderci.
Ma andiamo avanti e premiamo ancora l'acceleratore sullo splatter e ricordiamo questi simpatici conigli. Abbiamo visto il coniglione di Baster Day, ma ci sono anche conigli cattivisti, c'è il coniglio di Donnie Darko.
C'è il coniglio di Donnie Darko, che è un film molto di atmosfera, molto inquietante, perché per alcuni è un cult. Io devo dire, mi ero anche abbastanza annoiata, ma forse non l'ho capito, forse non l'avevo visto nel momento giusto.
Tutti i fan di Donnie Darko.
Darko, esatto, mi aspetteranno qua fuori con un ascia vestito
con un coniglio.
Esatto. Però ecco, il coniglio compare perché è un elemento così rassicurante, ma quando viene messo nel contesto giusto, con l'atmosfera giusta, con diciamo la cupezza e il macabro giusto, fa davvero paura.
Basta vedere anche i loro incisivi. C'è anche un film del 2006 che si chiama Easter Bunny Kill Kill. Sono tutti film abbastanza trash, insieme al Peter Rottentail, un uomo che ha fattezze di coniglio, laddove la coda del coniglio che tu hai, Maura,
che io ho, sì, e Cottontail, lei ha
le orecchie, Cottontail diventa Rottentail, perché è un uomo che assume queste fattezze che, credetemi, sono veramente disgustose.
Ma ben gli sta, tra l'altro credo che sia tratto da un fumetto famoso, da una graphic novel forse, perché lui è un medico, uno scienziato, e fa esperimenti, e un giorno un bel coniglio radioattivo, qualcosa del genere, lo morde, giustamente, e lui diventa mezzo uomo, mezzo coniglio.
Perché i colpevoli siamo sempre noi. E tornando, come liberiamo gli agnelli, perché è una tradizione che ormai è superata, cioè che bisogno c'è, che possiamo mangiare mille altre cose, perché gli agnelli adesso
Mangiate per esempio le uova di cioccolato, ovviamente. Ma
mangiate per esempio la mamma che cucina gli agnelli. Potremmo.
Questo è super macabro, tra l'altro, ecco, vi lasciamo con questa cosa, perché gli Easter eggs, che è una bellissima espressione, cioè le uova di Pasqua, indicano anche qualcosa di molto carino nei film, e non solo nei film, anche nella musica, per cui sono delle piccole chicche, dei piccoli dettagli che di solito sfuggono a una prima visione, che a volte vengono lasciati intenzionalmente e devono essere scoperti. Ci sono in Rocky Horror Picture Show,
tutte simpatiche,
assolutamente,
alcune fanno anche paura.
Prendete l'esorcista, guardatelo bene, ragazzi, molto bene, e scoprirete tanti easter eggs. Un'altra famosissima è quello della cosa di John Carpenter, ambientato tra i ghiacci, perché cosa all'inizio, proprio all'inizio, quando incontrano i norvegesi di una base vicina, questi li avvertono in norvegese di qualcosa. Non ci sono i sottotitoli, ma lì c'è tutto. Ascoltate, andate a cercare, perché questa è una caccia all'uovo molto divertente.
Caccia all'uovo in cui troviamo veramente le peggio cose. Ma non sono solo i coniglioni grandi a far paura, a essere inquietanti, sono anche quelli piccolini. Me ne viene in mente uno, il primo, che è quello del film dei Monty Python, Il Sacro Graal, in cui c'è il coniglietto assassino, Killer Bunny. anni in cui Re Artù viene invitato a combattere contro un coniglio, e quando lo vedono all'imboccatura di una grotta della Cornovaglia ci sono tutti i resti di ossa, di scheletri dei precedenti, e Re Artù dice: ma quello è il coniglio, ma che sarà mai essere piccolo, dolce, proprio il coniglietto come lo immaginiamo noi? E invece no, è un coniglio assassino che, zac, nello stile dei Monty Python, ti azzanna la gola e ti fa fuori. Quindi 100 conigli così, 100 conigli così, anche perché, tornando alla realtà, è di qualche giorno fa la notizia che un carico di coniglietti nell'autostrada A4 all'altezza di Teramo ha avuto un incidente e tanti piccoli teneri conigli destinati alle nostre tavole si sono sparsi per l'autostrada. Ora, perché? Che bisogno c'è? L'augurio di Pasqua è che questi coniglietti trovino, alcuni di loro, la libertà, anche se in autostrada, secondo me, la fine non è bellissima. Che si armino di accette e diventino anche loro parte della droleria.
Che affilino i denti. Ragazzi, sì, perché la natura prima o poi si ribella.
E lo stiamo vedendo. E quindi siamo arrivati, Maura, ahimè, anche alla fine di questa notte horror.
E devo dire che mi spiace, perché io che dicevo, Pasqua.
Quante cose,
E invece, tantissime cose horror, macabre, oscure. Non vedo l'ora di tornare a casa. Magari Matteo si è trasformato in
coniglio. E aspetta con
un'ascia lunga così.
No, allora, se possiamo, niente conigli, niente agnelli, uova di cioccolato che risalgono poi al nostro meraviglioso Re Sole, una cosa buona l'ha fatta. Uova di cioccolato, celebriamo una festività andando sempre sempre di più nel profondo, e chiudiamo con l'ultima canzone, che era quella che citavi tu, Jesus Christ Superstar. C'è sempre Giuda, c'è sempre la celebrazione negli anni 70 di un Gesù Cristo un po' moderno, alternativo, che adesso sta diventando invece il punto di riferimento. Ma ricordiamo solo che durante la Settimana Santa, oltre alla Via Crucis, sia nel nostro meridione che in Spagna, camminando per le strade possiamo incontrare processioni di uomini incappucciati, vestiti di bianco, un po' alla Ku Klux Klan, che portano con ceri, corone insanguinate, e queste sono le processioni della Semana Santa. Più macabro di così, ragazze, quest'anno credo di no, però è proprio una visione che fa paura.
E in Sud Italia va di moda il nero, per cui si vedono queste persone con i visi coperti di nero,
cappucci, e non
cappucci,
solo con le mascherine.
Assolutamente, non solo con le mascherine, perché sì, perché c'è la vita e prima c'è la morte.
Morte e vita, rinascita.
È horror nel mezzo.
A noi ci piace tanto, alla prossima puntata. So out of hand. You
your friends at the